Rivolgiamo adesso la nostra attenzione alla parola e leggiamo in Prima Timoteo al capitolo 1 verso 15. Benedica il Signore la sua parola al nostro cuore. Certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. State comodi. Certa è questa parola. Ci sono delle certezze nella Bibbia. La prima certezza che troviamo, ed è poco simpatica, è sicuramente la certezza della morte spirituale. Dovete sapere che la morte spirituale è una conseguenza del peccato, del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Aveva detto il Signore ai progenitori Adamo ed Eva: non ne mangiare, perché nel giorno, Adamo, che tu ne mangerai, per certo tu morrai. Come vedete, ci viene data una duplice certezza, che è indubbiamente anche fisica, ma che è soprattutto spirituale. Dove vediamo la morte spirituale? Beh, nel fatto che appunto Adamo ha continuato a vivere a lungo fino alla veneranda età di 930 anni, ma era morto spiritualmente. La morte spirituale è conseguenza perciò del peccato ed è universale come il peccato. Difatti dirà il salmista nella Bibbia: tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti, non v'è alcuno che faccia il bene, neppure uno. Provate a dare un'occhiata in giro, ad osservare attorno a voi e andate a fare il calcolo e prendete appunto di quanti giusti e di quante persone che non fanno il male troverete. La cosa che ci sorprende nel Salmo 14 è questa universalità del peccato e delle sue conseguenze. Tutti, tutti, neppure uno. Ma io devo dirvi che questa morte spirituale, che consiste nella separazione in terra dal Signore, può diventare eterna o può essere vinta. La Bibbia dice: è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Allora l'uomo è a una svolta. Oggi noi dobbiamo decidere per capire che se accettiamo di invitare Gesù nella nostra vita e lo riceviamo come personale salvatore, in pratica dicendo sì all'opera che ha compiuto in croce, allora sicuramente, certamente, noi saremo da Dio salvati e scamperemo all'ira a venire e alla morte. Non potremo evitare la morte fisica, ma certamente quella spirituale ed eterna sì. Ci sono delle certezze nella Bibbia e una è questa qui, quella della morte spirituale. C'è un'altra certezza della Bibbia ed è la certezza della recita terrena. Con questa affermazione che ho voluto scegliere, intendo dire che ogni uomo è in terra per rappresentare qualcosa. Un famoso uomo ebbe a dire: morente, la commedia è finita. E io devo dirvi che gli uomini sono qui sulla terra come rappresentando un dramma, una recita, in cui egli, l'uomo, è certamente il primo attore. Dice il salmista nella Bibbia: tu hai ridotto i miei giorni alla lunghezza di qualche palmo e la mia durata è come nulla dinanzi a te. Ascoltate attentamente. Certo, ogni uomo, benché saldo in pie, non è che vanità. Certo, ogni uomo, benché saldo in pie, non è che vanità. Noi desideriamo pregare che lo Spirito del Signore possa aiutare ogni uomo a capire che in questa rappresentazione in questa recita, in questo dramma che vive sulla terra, lui è una vanità, una cosa quindi che passa via. Necessita un intervento divino e un'accettazione da parte nostra per cambiare la conclusione, per avviarci a una diversa conclusione. Mentre l'uomo, naturalmente parlando, sarebbe condannato alla morte eterna perché peccatore, Gesù è venuto per trasformare la nostra vita e farci suoi figliuoli. Gli vogliamo dire grazie, Signore. La scena di questa recita terrena è la terra. Infatti è scritto: certo l'uomo va e viene fra ciò che è apparenza. È una recita, un dramma recitato, e in fin dei conti una fiction, una finzione. Oggi il mondo è pieno di finzioni, e non solo in televisione. Ci sono degli adolescenti con atteggiamenti tutti uguali a quelli del gruppone a cui appartengono. Ci sono giovani con modi di porsi e di condursi che sono degli stereopati stabiliti da altri e vissuti consapevolmente o inconsapevolmente nella stessa maniera. Ma Dio sia lodato, perché noi possiamo ottenere una vita diversa in Gesù. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In esso i cieli passeranno stridenti e gli elementi infiammati si dissolveranno, e la terra e le opere che sono in essa saranno arse. E dunque la Bibbia ha una risposta al problema di quest'uomo che compie il suo dramma sulla terra. Gesù ritornerà, porrà fine al luogo di tutte queste cattiverie, questa terra da cui il sangue ancora oggi grida vendetta è destinata a non esistere più. Ma quando la terra non ci sarà più, quando gli uomini non avranno più modo di continuare nella vita, c'è una cosa che resterà in eterno, e questo è certo: è l'amore di Dio che ci è manifestato in Cristo Gesù. Quale sarà il finale di questa recita terrena? E la Bibbia dice che l'uomo s'affanna per quel che è vanità. Egli accumula ricchezze senza sapere chi le raccoglierà. Pensate a chi non ha una famiglia propria, dei figli propri, e ha raccolto tutta la vita sacrifici per persone che a volte neanche ha conosciuto. Ma pensate anche a chi ha avuto dei figli non meritevoli, tutta la propria esistenza vissuta ad accumulare per poi ritrovarsi con il niente in mano. È meglio dare la vita a Gesù. È meglio non essere un cristiano domenicale. È meglio essere un cristiano impegnato, uno che viva la dimensione cristiana in maniera totale e coinvolgente con Gesù, perché solo questa vita è una vita veramente degna di essere vissuta. Un giorno un uomo disse: io farò questo, disfarrò i miei granai, costruirò nuovi silos in cui conservare il più abbondante raccolto che ho avuto, e poi dirò all'anima mia: mangia, bevi e godi, perché questo poi in fin dei conti è quel che conta. Ma quella notte stesso Dio gli disse: l'anima tua ti sarà ridomandato, e quel che tu hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Qual è l'insegnamento che noi riceviamo da questa recita terrena della vita, di un'esistenza non piena e non pienamente vissuta? Prima di tutto questo senso di inutilità che deprime, che ci abbatte, che ci fa rendere conto che in fin dei conti, se questa fosse la vita, allora non ci varrebbe la pena di viverla questa vita. La Bibbia dice: castigando la sua iniquità, tu Dio correggi l'uomo, distruggi come tarlo quel che ha di più caro. Certo, questa è un'altra volta una certezza, ogni uomo non è che vanità. E dunque un uomo che vive per la vita in se stesso è certo vive una vita inutile. Salomone era un uomo che ha avuto tutto quello che ha voluto. E se voi leggete con attenzione i 12 capitoli del suo libro biblico, l'Ecclesiaste, parola che significa il predicatore, scoprirete che il libro ha dei momenti alterni e diversi. Solo così si capiscono certe affermazioni. Inizia in un modo e poi continua con una ricerca, la ricerca della felicità. In quella ricerca fa anche nel libro biblico delle affermazioni non condivisibili. Egli per esempio dice: vivi intensamente, il dopo poi chissà come va a finire. Non è un'affermazione da credente. Un credente sa come va a finire in cielo con Gesù. Ma Salomone sta cercando la felicità nella sua sapienza e stoltizia, a prescindere da Dio. L'uomo più saggio che c'era volle fare una ricerca, la ricerca della felicità senza il Signore, per vedere se è possibile. Grazie a Dio rinsavì, e alla fine del capitolo e del libro egli disse: ma ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni dei quali dirai: io non ci ho più alcun piacere. Oggi questa soglia del non piacere si sta abbassando sempre di più. Si sta abbassando sempre di più perché sempre prima si affacciano ai piaceri le giovani generazioni. E di conseguenza subito, quasi subito, consumano tutte le esperienze. Ma se, e questo è certo, accettiamo Gesù, allora la nostra vita sarà interessante. Gesù disse: sono venuto affinché le mie pecore abbiano vita e l'abbiano in esuberanza. Questa è la vita che Dio ci offre e che Dio ci dona. Ascoltiamo dunque la conclusione di questo discorso. Disse Salomone: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Ci provò con il sesso, ci provò con le costruzioni, ci provò con i lavori dell'agricoltura, ci provò con i lavori di ingegneria. Egli arrivò ad affermare: nulla di ciò che i miei occhi desideravano io non l'ho avuto. Ma dovette concludere con l'amaro in bocca, ecco, tutto questo è vanità. Dovette concludere con l'amaro in bocca: è tutto inutile. Ogni divertimento non ha senso. Ciò che conta è Gesù. Gloria al Signore. C'è ancora un'altra certezza nella Bibbia, ed è la certezza che Dio vuole salvarci. Infatti abbiamo letto: certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Notate l'umiltà dell'Apostolo Paolo. Nel parlare dei peccatori generalmente si pronuncia l'espressione, l'affermazione dicendo quei peccatori. Ma l'Apostolo non dimentica chi era e quel che è stato, e così dice: dei quali io sono il primo. Non si riferisce alla sua persistenza nel peccato del momento, ma ai peccati che ha consumato e fatti prima di convertirsi. Fu un persecutore della Chiesa, incatenò i santi, imprigionò uomini e donne, fece tanto male ai credenti, imprecando e costringendole a dire delle cose non giuste. Ma quest'uomo così cattivo fu trasformato dal Signore. Com'è possibile che un uomo così cattivo possa essere salvato e perdonato? Com'è possibile, si chiederà qualcuno, che io possa fare questa bella esperienza di cui sto sentendo? È possibile perché questa è una cosa certa, e questa certezza è una garanzia che viene direttamente dal cielo. Cristo ha sofferto una volta per i peccati, lui giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte quanto alla carne, ma reso vivente quanto allo spirito. E dunque abbiamo un Salvatore che può, che non è rimasto sul duro legno della croce. Molti chiedono: come mai nei vostri luoghi sacri dove vi riunite non c'è niente che rappresenti il Signore? Perché non amate rappresentare i segni, i simboli del cristianesimo? Beh, non c'è nulla che potrebbe rappresentarlo, perché Gesù in realtà sulla croce non c'è rimasto, egli è risorto. E questo è certo, e ora è alla destra del Padre ed intercede per noi. Come possiamo realizzare questa certezza, avere questa sicurezza? Bisogna ravvedersi. L'Apostolo Paolo disse che Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si ravvedano. Si ravvedano. Che vuol dire? Siamo più abituati nella nostra nazione a parlare di pentimento che di ravvedimento. Ma il mero pentimento è un dolore, qualche volta neanche sincero, perché solo pronunciato e non vissuto. Eppur tuttavia il ravvedimento è qualcosa di più completo. È un pentimento con l'aggiunta di un cambio, di un'inversione di marcia. Dio ci chiede: volgi le spalle al peccato, corri, vieni verso di me. Non troveremo un Dio severo che ci giudicherà, ma un Padre che ci accoglierà. E come al figliol prodigo, ci bacerà e ribacerà e ci stringerà a sé e ci farà sentire il calore del suo amore e del suo perdono. C'è un'ultima certezza di cui il Signore vuole parlarci oggi, ed è la certezza, la sicurezza della guarigione divina. È una sicurezza, una certezza, perché c'è procurata in Cristo. Dice il profeta Isaia in una versione della Bibbia: tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato. Dunque il Signore dice che è una cosa sicura, è già accaduto. Alla croce Gesù non solo ha provveduto alla salvezza, al perdono dei peccati, ma ha anche provveduto a un'altra cosa: la guarigione delle nostre malattie. Allora, pastore, vuoi dire che se uno diventa cristiano non si ammala più? No, purtroppo devo dirvi che anche San Paolo, Timoteo nella Bibbia, Trofimo, sono persone che hanno avuto problemi di malattia fisica, ma intanto con una certezza: anche nella malattia, anche nella valle dell'ombra della morte, il Signore sarà con noi. E comunque queste poche eccezioni nulla tolgono al generale piano divino. Certamente Dio ci vuole guarire. Questa certezza ci viene dalla garanzia delle promesse bibliche. La Bibbia dice: io ti scrivo, e l'Apostolo Giovanni a affermare tutto questo, affinché tu stia sano come l'anima tua. E dunque Dio ha un piano di salute fisica per noi, oltre che spirituale. Il problema è che molti si autoconvincono che Dio li vuole tenere e lasciare malati. Invece vogliamo entrare nella promessa del Signore e gli vogliamo chiedere: toccami con la tua mano. Tra poco pregheremo e chiederemo al Signore di intervenire. Anche chi ci sta seguendo potrà pregare con noi, e quelli che seguite in televisione vedrete come è possibile pregare per la guarigione, e crederete anche voi e Dio guarirà anche voi delle vostre infermità. La mia Bibbia dice: mediante le sue lividure, quelle di Gesù, siete stati sanati. Ci sono delle precise promesse, certezze, che dicono che Gesù guarisce le nostre infermità. Fu Mosè a parlare per la prima volta di guarigione, quando disse: io sono il Signore, colui che ti guarisce, gloria a Dio, e fece da parte di Dio al popolo questa promessa di guarigione. Il salmista Davide, che dai salmi si apprende stato a volte nel letto di infermità e nel dolore, un giorno ha affermato nel Salmo 103:3: egli perdona tutte le tue colpe, egli risana tutte le tue infermità. E io vorrei concedermi una licenza linguistica, lessicale: risana, non solo per dire che vuol dire sana, ma anche prendermi la licenza di dirvi che sana di nuovo. Probabilmente certi dolori erano andati via e col passare del tempo e degli anni ne hai avuto altri, ma Dio ti vuole risanare, Egli vuole guarire le nostre infermità. C'è una precisa promessa che fa di Gesù il massimo dello splendore che guarisce. E nell'ultimo libro dell'Antico Testamento, profeta Malachia, capitolo 4, verso 2, dice così: ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia, e la guarigione sarà nelle sue ali, e voi uscirete e salterete come vitelli fatti uscire dalla stalla. Se avete mai fatto questa esperienza di vedere lo scalpitio dei vitelli usciti dalla stalla, capirete di che parla la Bibbia. Il sole della giustizia, Gesù, è colui che promette che ci guarirà. È certo, è sicuro. Non lo dice un uomo, lo dice Dio. E noi ci vogliamo credere, e noi vogliamo confidare in questo, avendo la certezza della consapevolezza che Dio può, che Dio sa, che Dio è capace di intervenire nella nostra vita e di guarirci. Ci sono delle certezze nella Bibbia: quella della morte spirituale, della rescita terrena, della salvezza eterna, della guarigione fisica. Ci fu un uomo che tanti anni fa fece un'esperienza. Ricevette da qualcuno un trattato biblico e quest'uomo a casa cominciò a leggere le pagine di quel trattato, e mentre leggeva si girò verso la moglie e gli disse: donna, moglie, se le parole di questo libro sono vere, noi siamo perduti. Col passare dei giorni continuò a leggere le pagine di quella porzione di scrittura, si girò verso la moglie e gli disse: donna, se le parole di questo libro sono vere, c'è ancora una speranza per noi. Crebbe ancora nella conoscenza degli scritti sacri e un giorno disse alla moglie: moglie, donna, se le parole di questo libro sono vere, noi possiamo essere salvati. Dio ci vuole salvare e questo è certo. Alziamoci all'impiedi, adoriamo il Signore.